Preghiamo il Salmo 127-126 come preghiera d'inizio. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. Gloria
Gloria
al
al
Padre
Padre,
e al
al
Figlio
Figlio
e
e
allo
allo
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
come
come
era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora e
ora e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen.
Ma di questo salmo io recupero l'immagine con cui inizia, cioè il fatto di una costruzione, che è la costruzione della casa, dell'abitazione stessa di Dio e la comunità le cui pietre vive sono le persone. Il cemento è come la fede, così anche la presenza stessa del Signore che si manifesta nell'amore, nel perdono, nella capacità di riconciliazione, di correzione fraterna addirittura.
Ecco, siamo questa sera al punto più delicato del discorso sulla comunità, del discorso sullo stare insieme. Il fondamento è sempre l'accettazione incondizionata dell'altro, il fare la verità nella carità, cioè far verità ma con amore. Il pericolo è di dimenticare però la verità in nome dell'amore. E allora non è amore dimenticare la verità, perché fa male all'altro la menzogna. E questa sera vedremo la cosiddetta correzione fraterna, che certamente è l'arte più difficile dello stare insieme. Correggiamo prima il testo.
Sta pensando proprio che correzione fraterna implica proprio forse questo binomio inscindibile, anche se sta in termini un pochettino dialettici. Correzione, uno dice c'è qualcosa che sa di verità, ma magari di durezza. Beh, ma c'è fraterna, che vuol dire quell'accoglienza, quell'accettazione, quel dato di amore, appunto, che consente di fare la verità nella carità e di esercitare come servizio di amore, di carità, anche qualcosa che aiuta uno a camminare, ad arrivare alla verità, una verità maggiore. Il testo, Matteo 15, no, 18, 15, 20. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. Amen, vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. Amen, dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
E questo brano sembra in contraddizione col precedente di lunedì scorso, dove si dice di cercare la pecora smarrita perché non si perda, col successivo dove si dice di perdonare non 7 volte ma 70 volte 7. Sembra in contraddizione con la parabola delle zizzanie, dove il Signore dice non strappate le zizzanie, in contraddizione con non giudicare, il Vangelo di oggi, in contraddizione con quello che dice se tuo fratello ha qualcosa contro di te, va prima a riconciliati con lui, sulla riconciliazione e sul perdono. Quindi sembra un brano in contraddizione con tanti altri brani di Vangelo. Addirittura si parla di scomunica in fondo anche. Considerarlo un pagano e un peccatore. Ecco, cercheremo di capire invece che non è in contraddizione, ma è il punto più alto dell'espressione dell'amore e della cura del fratello. Il centro di questo brano è guadagnare il fratello. E bisogna presupporre, per arrivare alla correzione fraterna, che è al capitolo 18, tutto quanto si dice prima. Noi dicevamo la volta scorsa, poniamo la correzione fraterna al capitolo primo, paragrafo primo dei nostri rapporti. La prima cosa è correggere l'altro, che dà fastidio. Allora esce lo zelo di donna prassede. Ecco, mentre invece qui la correzione è al capitolo 18, immediatamente prima c'è la parabola della pecora smarrita, di cercare assolutamente chi è perduto, immediatamente dopo c'è di perdonare 70 volte 7. Al capitolo 5 c'era riconciliati se tuo fratello ha qualcosa contro di te. Cioè si suppone che uno cerca la riconciliazione comunque. Si suppone che uno perdoni comunque. Si suppone che uno non giudichi comunque. Si suppone che uno cerchi comunque di aiutare l'altro che si smarrisce. Uno dei modi allora per aiutarlo e per cercarlo e trovarlo, se ci sono queste condizioni, è proprio quella della correzione fraterna. Aiuti l'altro a uscire dall'errore. E aiutare l'altro a uscire dall'errore lo puoi solo se lo accetti incondizionatamente, se non lo giudichi, non lo condanni, se gli perdoni. Quindi per sé la correzione fraterna è l'espressione più alta dell'amore fraterno. Ed è l'esatto contrario dello scandalo. Con lo scandalo induco uno al male, no? Con la correzione fraterna lo deduco dal male, lo induco al bene. Ed è qualcosa di più della riconciliazione e del perdono, perché perdonare bisogna sempre perdonare, anche riconciliarsi. Ma se io ho perdonato al fratello, io gli sono fratello, ma lui magari non mi è fratello, quindi è una fraternità a metà. Solo quando lui stesso si ravvede dell'errore diventa fratello, allora la fraternità è reciproca. Non so se mi spiego. Perdonare solo ristabilisci metà fraternità. Se l'altro non accetta il perdono resta solo metà. Per cui che l'altro si ravveda dall'errore è proprio guadagnare il fratello, la forma più alta di amore. Ecco, però la forma più alta di amore è come la cima del monte, sta sulla cima del monte, noi la mettiamo all'inizio, come la forma più, più usuale di aggressione all'altro, il dirgli la verità, il dirgli i suoi difetti, il dirgli i suoi errori per condannarlo, giudicarlo. Chiaramente non è questo lo spirito.
Allora leggiamo il versetto 15. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Ecco, evidentemente si tratta di una colpa, non di un'offesa personale, perché se è un'offesa personale, quella la devo perdonare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se io non perdono, non sono perdonato. Quindi non si tratta di una cosa contro di me. Delle cose contro di me sono in debito all'altro del perdono. Qui invece non è un'offesa contro di me, è qualcosa di male che fa male a lui e fa male eventualmente agli altri se lo sanno. Allora posso avere l'atteggiamento davanti a questo male di menefreghismo. A me non mi ha fatto niente, peggio per lui. Non è segno di grande amore, a lui fa male. Allora cosa devo fare in questo caso, quando c'è una cosa che a lui fa male? Ecco, a questo punto del Vangelo, e non prima, è possibile la correzione fraterna. Ricordandosi prima non giudicare, guarda prima la trave nel tuo occhio, prima di vedere la pagliuzza in quello dell'altro. Cerca di non scoraggiare chi è perduto, ma va in cerca. Cioè, se c'è tutto un atteggiamento fraterno positivo, nella misura in cui c'è un rapporto positivo, puoi efficacemente correggere il fratello. Se la correzione non è efficace, vuol dire che l'altro non si sente accettato, ma si sente attaccato. Quindi allora l'errore è ancora mio, che non ha fatto la correzione fraterna in debito modo. Quindi, come vedete, la correzione fraterna suppone la forma più alta di amore. Davvero mi preoccupo dell'altro, potrei lasciar perdere, peggio per lui, già a me non mi tocca. Invece non è una vera preoccupazione per l'altro. Uno dei modi di cercare la pecora smarrita è anche mostrargli perché è smarrita. Cioè, l'amore ha bisogno anche di verità. Non è solo che l'amore copre ogni verità. Deve essere vero e nella verità. E mentre il Deuteronomio diceva ammoniscilo subito pubblicamente per non essere tu colpevole insieme con lui, e qui Gesù dice ammoniscilo tra te e lui solo. Cioè, non si tratta di un giudizio contro qualcuno, si tratta di guadagnare il tuo fratello. Tuo fratello che è perduto. E lo spirito col quale dobbiamo agire nella correzione fraterna non è quello di vendetta, di punizione, di stizza, di giudizio, di condanna, ma di guadagnare il fratello. Se non prevedo di guadagnare il fratello, tanto vale che gli dica niente. E normalmente, se notate, le osservazioni che facciamo producono indurimento nell'altro, perché non sono nello spirito giusto. Solo un grande spirito di amore non indurisce l'altro. Solo davanti a uno che ti accetta, non ti attacca, non approfitta dei tuoi limiti per averti in mano, solo a queste condizioni puoi riconoscere anche il tuo errore. Se no ti difendi.
Ma sto pensando che in due modi possono essere poi infinite le modalità, variazioni, ma in due modi sostanzialmente si può mancare a questo, cioè proprio sbottare perché si è infastiditi. Allora ci si basa più su un proprio immediato sentire, personale sentire, che parte da uno scontento, che parte da disappunto, anche da fastidio, oppure tacere, semplicemente tacere, e chiudendo gli occhi, chiudendo le orecchie, non vedendo. Ecco, non è un modo con cui si rispetta l'amore e si rispetta la verità. Ancora voglio dire una cosa circa quel verbo "se tuo fratello va". Ecco, interessante questo. Pensavo proprio che come il Signore, Dio, il Padre, Gesù, non è che e che è stato ad aspettare che gli si chiedesse scusa. E verranno, domanderanno perdono. Ma si è mosso, cioè ha preso l'iniziativa, prende l'iniziativa. Ecco, così anche spinti dalla carità, dall'esperienza dell'amore del Signore, ci si può avviare a prendere l'iniziativa di andare verso il fratello. Va.
E notate che è molto difficile fare un'osservazione ad uno che non sia dettata da stizia e rabbia del momento, allora lo mandi anche in malora, ma in spirito di amore, avere il coraggio di andargli a dire una cosa che non va, è un po' un perdere la faccia, no? Si vuol sempre compiacere l'altro, almeno dà fastidio non compiacerlo. Tranne quando proprio mi scoccia troppo, allora lo allontano, ma perché scoccia a me? Ma se non scoccia a me, allora preferisco tacere, dico peggio per lui. Invece ci vuole una grande carità dire no, anche se l'altro in questo momento non mi guarda benissimo e preferirebbe una lode, e gli dico questa cosa non mi piace, può darsi che mi sbaglio io, ma provo a pensarci. E dire anche i motivi, ma con molta anche serenità. Ecco. Esige davvero una profonda stima e rispetto dell'altro e amore, e anche una grossa libertà dal proprio egoismo, perché è più comodo star tranquilli e dire niente. Salvo che quando scoccia te, allora intervieni brutalmente, ma per attaccarlo e difenderti. E come vedete è una cosa di grande finezza. E Giacomo... E dice nel capitolo 5, al versetto 19, «Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua vita dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati». Così termina la lettera a Giacomo con la correzione fraterna. Perché guadagnare il fratello e ristabilire la fraternità è il fine stesso e di tutta l'azione di Gesù, che è venuta a ristabilire fraternità mediante l'amore e la verità. E per questo anche nella Chiesa, e non basta l'amore, tutto va bene, no, è amore anche dire ciò che va male. Non è che tutto va bene se ci sono ingiustizie, sopraffazioni, si prevarica sull'altro, si disprezza l'altro, si è infedeli. No, no, è male. Si ruba, è male. Fa parte della carità chiamare le cose col loro nome. Si può anche solo perdonare se il male è male, se no che perdono è? Quindi il far verità anche è una cosa molto importante, proprio per lo stesso perdono, se no non c'è vero perdono.
Avrai guadagnato. Va bene?
Sì, poi riprendiamo, avrai guadagnato tuo fratello, perché è lo spirito costante, ecco, di tutto il brano.
Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni.
Ecco, anche qui cita dal Deuteronomio. Qualche volta è utile quello che non riusciamo a compiere noi, forse per limiti nostri, può essere compiuto da altri. Quindi la mediazione di altre persone più accette di noi, più neutrali, perché non sono coinvolte. E in genere poi ci accorgiamo degli errori che fanno contro di noi. Quelli per sé bisognerebbe perdonare. Non sono gli errori contro di me. Quelli li vedo subito, li denuncio subito, ancora prima che ci siano. Quelli non vanno perdonati. Sono altre cose. Degli errori che fanno realmente male all'altro e... dei quali lui non si avvede, non si ravvede. E allora l'usare anche la mediazione di altri, cioè vuol dire tentarle tutte, ecco, non è che ho provato, non è riuscito, lo abbandono, no, magari provo con un altro, e poi non basta così, proverà ancora in un altro modo.
Sì, dico qui quello che si potrebbe magari dire al terzo punto, cioè al terzo tentativo, quando viene prodotta la causa, meglio, viene coinvolta anche l'Ecclesia, cioè tutti gli altri, per aiutare questo fratello che ha sbagliato. Cioè, voglio dire questo, che tradotto per noi oggi, quella che è una scansione che qui si capisce, ma potrebbe essere una prassi ecclesiale di quel tempo, per noi oggi com'è che potrebbe essere posta la cosa? Cioè, intendo che c'è una gradualità di intervento, ma come potrebbe avvenire? Cioè, in quali termini, quali passi effettivamente posso compiere io per arrivare a questo? A questo risultato, che è quello di guadagnare appunto il fratello. Questa è un po' una domanda. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano.
Ecco, questo non ci se l'aspetterebbe. Se lui non si ravvede, cosa devi fare? Ecco, sia per te come un pagano e un pubblicano. Se uno non si pente, non puoi neanche perdonargli. Se ha ucciso, ruba, fa ingiustizie gravi e non si pente, come puoi trattarlo? Sì, è chiaro, io dovrei perdonarle, anche lo perdono, ma devo interessarmi anche di lui, è un mio fratello. Non posso lasciare fare queste cose che lo portano alla morte e danno la morte agli altri. Ecco, l'estrema ratio è dirgli: guarda che tu hai rotto la fraternità, non sei fratello, il tuo atteggiamento non è da figlio di Dio, ed è doveroso dirlo, non spetta a me dirlo, spetta alla comunità. Ed è un atto di carità il dirgli che non sei fratello, perché siccome ci tiene a essere fratello e figlio, è l'ultima, l'estrema ratio con cui può dire: eh no, io non ci sto, allora cambio. È proprio per persuadere uno che è convinto di far giusto e va contromano contro tutti, e dirgli: guarda che ti sbagli, così fai del male a te e a tutti gli altri. E quindi il dirgli: guarda che sei contro la fraternità, fai delle cose che davvero tagliano, uccidono il tuo essere figlio e i fratelli. So come il vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, aveva proibito a Teodosio di entrare in chiesa perché aveva fatto un massacro. Sai, coraggio, dice: no, tu non puoi entrare in chiesa, nella casa del padre, hai ucciso i fratelli e ha lasciato fuori l'imperatore. È la forma di scomunica, che non è una punizione, è sempre per guadagnare il fratello. Ma è come Nathan che vuol far capire a Davide il suo peccato, attraverso una parabola in quel caso, è un modo sapiente per fargli capire il male che ha fatto, e che pensava tutto tranquillamente che poteva andare bene così, nessuno lo sapeva, evidenziare il male che fa in modo che si ricreda. Quindi il senso anche della scomunica che la Chiesa può mettere su certe azioni che si fanno abitualmente senza capirne la gravità, non è mai in odio contro la persona che le fa, se no sarebbe abominevole, non è cristiano. È perché chi le fa sappia che sono gravi e non sono così leggere come si dice. Come si dice, prima di farle, poi quando uno le ha fatte si accorge, e allora è un ammonimento che si dà. E la scomunica, perché possa avere un senso cristiano, deve essere non levarle mille marce, perché non corrompano le altre, deve essere invece qualcos'altro, per guadagnare il fratello. Cioè, se questo davvero è utile al fratello per conoscere la verità della sua situazione, e questo lo aiuta a tornare indietro, se no non va fatto. tanto più che oggi molto spesso le persone si escludono anche troppo se hanno fatto del male. Quindi è un problema sempre da vedere, no? Cosa più giova a guadagnare il fratello? Non è quel che più è giusto. Ha fatto il male, quindi va punito, quindi va separato dalla comunità. Questo non è un ragionamento cristiano. Il ragionamento cristiano è cosa lo aiuta. La verità, che riconosca l'errore, lo aiuta, se non lo scoraggia troppo. E nella comunità cristiana primitiva si usava questa forma di scomunica, la vediamo anche in Paolo, che dice sia consegnato a Satana perché si salvi, il corpo a Satana e lo spirito perché si salvi. E difatti il finale dice sia per te un pagano e un pubblicano. I pagani e i pubblicani sono miei fratelli. Cristo è morto per i peccatori. È morto per tutti gli uomini, per tutti i peccatori. Li ama di amore infinito. Sono loro che non lo sanno di essere amati. Quindi il mio atteggiamento verso di loro deve essere testimonianza di questo amore del Signore. Non deve essere un giudizio, una condanna. I pagani e i pubblicani, Gesù mangia coi peccatori, amico di pubblicani e peccatori, e alla fine manderà gli apostoli ai pagani, proprio il finale del Vangelo di Marco. Quindi non è che vanno trascurati perché peccatori e pagani, vanno amati di più. Sono l'oggetto della missione, sono venuto a cercare ciò che era perduto, sono venuto per i peccatori, non per i giusti, dice Gesù. E i discepoli saranno mandati ai pagani, alle genti. Quindi trattare uno da pagano e pubblicano non è lasciarlo da parte, ma è avere quella particolare cura e che si usa per il pagano e il pubblicano che hanno più bisogno di cura per essere riguadagnati alla fraternità.
Come se, per dire, ecco, se cambiasse gioco, è come se ecco, si tenta di modulare diversamente il rapporto e il discorso con l'altro. Ecco, esattamente come ha fatto Gesù, appunto tenendo presente quello che ha fatto Gesù, quell'atteggiamento che ha avuto Gesù, cioè un atteggiamento anche di propensione, non per i giusti ma per i peccatori, ecco, per i pagani. Per i pubblicani meglio, ecco, sì.
È interessante anche come Gesù fosse durissimo col peccato e col male, almeno con quelle delle persone giuste, cioè l'ipocrisia dei farisei, e come invece fosse buono con tutti i peccatori. Sì, sto pensando come invece normalmente le nostre esclusioni sono vere esclusioni, cioè non sono cristiane, non sono una vera effettivamente cura dell'altro. E come noi facciamo qualche volta carità, amore, ma senza verità, e allora non è grande amore, oppure facciamo verità ma senza carità, senza amore. Tenere le due cose davvero è una cosa difficile ed è oggetto di discernimento costante. Come possa tenere la verità, quella verità però che edifica sul momento. Perché le verità sono tante. Qual è quella che in questo momento lo fa crescere? Questa è la verità nella carità che edifica. Ci sono molte verità che invece distruggono e allora forse non è il momento o forse vanno dette in modo diverso.
Di tenerle benissimo tutte e due, intrecciarle bene è divino, credo appunto questo lo si può vedere, lo si può apprezzare in Gesù, che è un uomo estremamente libero, libero di fronte al male anche, e perciò capace di distinguere, condannare il male, stigmatizzare il male, ma salvare veramente la persona. Soprattutto per questo credo che con i peccatori riconosciuti, pubblicamente riconosciuti, svergognati e perciò consapevoli, è tenero, possiamo dire, no?
Non denuncia neanche il peccato in quei casi, glielo denunciano tutti.
Due versetti prossimi incominciano con un'affermazione solenne, proprio una dichiarazione. Due amen. Amen vi dico. Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo. E tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo.
Ecco, se ricordate, queste parole uscivano già in capitolo 16, il versetto 16, la promessa fatta da Gesù a Pietro: ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Cioè tutta la comunità ha il potere stesso di Pietro, che è il potere stesso di Gesù, sciogliere e legare. Ecco, però mi sembra che Gesù ha legato nessuno, è venuto per sciogliere, che vuol dire liberare. Il suo potere è quello di perdonare e di sciogliere, e noi dobbiamo rappresentare sulla terra il suo potere, che è quello di perdonare e di sciogliere e di guadagnare il fratello. Quindi stiamo attenti a non legare, perché se noi leghiamo resta legato. Cioè, voglio dire, uno avrà con Dio quel rapporto che ha sperimentato nella nostra fraternità. Se io lo tratto male, un rapporto cattivo con lui, il fratello, lui avrà un cattivo rapporto col padre. Quindi devo stare attento che posso legare l'altro invece di scioglierlo. E quel che lego resta legato, cioè voglio dire, anche in cielo, perché il suo rapporto con Dio sarà quello che ha imparato dall'altro, dai genitori stessi, dai primi rapporti, ecco. Quindi ciò che si lega resta legato e ciò che si scioglie resta sciolto. Bisogna sciogliere, che non resti legato nulla possibilmente.
No, sto pensando
quindi
che...
è una grossa responsabilità.
Eh sì, appunto, sto pensando che Dio avrà fatto un po' dentro di sé questa valutazione. Beh, posso sciogliere e legare io, ma la gente magari temerà, perché dice, ma Dio... noi ostinatamente ce lo immaginiamo severo, Dio mi condannerà. Allora dice, ricorriamo questa astuzia, responsabilizziamo le persone, dire, guardate, se voi sciogliete, io considero sciolto. Beh, se voi però volete legare, però penso che questa seconda ipotesi, se volete legare, resterà legato, Dio la escludeva. Purtroppo invece succede questo. E questo sconcerta, penso io, il Signore.
È venuto sulla terra e ha dato la vita perché noi legavamo, è rimasto legato lui dopo. E può sembrare strano, ma effettivamente la nostra responsabilità sul fratello è enorme. Lo possiamo liberare o davvero schiavizzare. Che l'uomo è relazione, la buona e cattiva relazione lo condiziona, anche nel rapporto con sé, con Dio e con tutti. Cioè uno diventa un po' quello che l'altro ne fa di lui. La sua cura, la ricerca che trova nell'altro lo cambia, lo scioglie. La durezza, la condanna e il giudizio lo inchioda nella durezza, nella condanna, nel giudizio.
Questa è la prima affermazione solenne: sciogliete, sarà sciolto. Seconda affermazione è sulla preghiera. Amen, dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
È strano questo detto sulla preghiera che esce a questo punto, sembra che non c'entra molto, e invece l'altra volta in cui si parla di preghiera proprio è in un contesto simile, in cui si parla del comandamento dell'amore, e ancora nel Padre nostro, dopo la preghiera del Padre nostro, si dice se perdonate sarete perdonati, se no il contrario. E il contesto fa capire cosa chiedere. Cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere di sapere sciogliere, di sapere perdonare, verrà subito dopo la parabola del perdono, di sapere accettare, di sapere correggere fraternamente l'altro per guadagnare il fratello. Cioè, in fondo, cosa chiediamo? Chiediamo il dono dello Spirito Santo, cioè quell'amore che è luce e intelligenza che fa capire cosa devo fare qui e ora per atteggiarmi correttamente con l'altro. E questo è il frutto infallibile della preghiera. Non posso sapere prima cosa fare. È lo Spirito che me lo suggerirà, che è lo Spirito del Padre e del Figlio che ottengo nella comunione col Padre e col Figlio. E poi qui si parla non solo di una preghiera privata, quella che si dice entra nella tua stanza, chiuditi e chiave, ma della preghiera nella quale ci si accorda con un altro. In greco c'è la parola symphonein, fare una sinfonia, due che uniscono la voce per pregare. Ecco, il fatto che noi ci uniamo per chiedere una cosa al Padre, agli orecchi del Padre è una sinfonia questa preghiera, irresistibile, dei figli che gli chiedono l'amore fraterno, in fondo, e non può non darglielo, è ciò che desidera.
Mi piace questa espressione, proprio i due o tre che armonizzano, e all'armonia Dio non resiste, quindi non si oppone, ma concede all'amore fraterno.
Allora vedete, tutto quanto è stato detto finora, e si dirà anche dopo sulla comunità, cioè l'accogliere il piccolo, il limite, il non disprezzarlo, il non da scandalo, il cercare ciò che è perduto, il correggere il fratello, il perdonare 70 volte 7, cioè tutte queste cose impossibili ci vengono donate nella preghiera. Perché la preghiera al Padre ci dona di vivere da figli, ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare queste cose. Questi sono i doni da chiedere. Sono poi i doni che chiediamo nel Padre nostro.
Versetto 20, la motivazione, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi sento, precedo con quanto si dice dell'Antico Testamento, una specie di commento, diceva che se due o tre si riuniscono per applicarsi alla parola del Signore, la Shekinah, cioè la presenza di Dio, è nella loro adunanza. Ecco, c'è questo sullo sfondo, nell'Antico Testamento già.
Ecco, dove due o tre di noi sono insieme, due fratelli, è presente il Figlio. Perché se due vivono da fratelli, hanno lo Spirito del Figlio, lo Spirito Santo, ed è presente il Figlio nello Spirito. La presenza stessa di Dio nel mondo è legata alla fraternità tra di noi. Dov'è Dio? Dio che è Padre c'è dove ci sono dei figli. Dov'è il Figlio? Dove sono due fratelli? C'è il terzo, è Lui. Quindi la presenza di Dio al mondo sarà con voi fino alla fine dei tempi, è garantita da questa fraternità che scaturisce dalla preghiera e dal perdono. Preghiera e perdono che si fa tuttavia nella verità, che è la correzione fraterna, che rappresenta la punta più alta della capacità di stare insieme. Ecco, do dei testi che possono essere utili per rivedere questo testo. Ecco, oltre il Salmo 127, che è la costruzione della città, e consiglio dei testi da leggere previ a ogni correzione fraterna, da Matteo. Il primo è Matteo 5, 23, 26, dove parla di riconciliarsi con l'altro, col quale tu magari hai niente, ma è lui che ha qualcosa con te. Poi Matteo 6, 14, seguente, dopo il Padre nostro, parla del perdono. poi Matteo 7:1-5 parla del non giudicare. Matteo 13:24-30 parla del non strappare le zizzanie. Matteo 18:10-14 è la pecora smarrita che va cercata. Ecco, leggete tutte queste cose e il risultato di tutte queste cose è la correzione fraterna. Non è qualcosa contraria a queste. Dove c'è questo spirito di riconciliazione, di perdono, di non giudizio, di non condanna, di non voler elevare l'altro di mezzo, anzi di cura e ricerca dell'altro nelle sue fragilità, lì ci può essere correzione fraterna. E sembra quasi di dover dire, se la correzione fraterna non ha esito positivo è perché mancano queste condizioni previe, quindi devo fare un serio esame come l'ho corretto. Ecco, poi prendete Giacomo 5:19 seguente, che conclude la lettera appunto esortando alla correzione fraterna. Poi qualche domanda che ci pone il testo e altre che trovate voi. Ecco, il male dell'altro, non quello che fa a me, cosa provoca in me? Indifferenza o cura? Giudizio o accettazione e perdono? Lascio perdere se non tocca a me? Oppure ho il coraggio e ho l'amore sufficiente per aiutarlo a cercare la verità? Cioè, in fondo, so far davvero verità in un rapporto di amore e di accettazione? E ho quella profondità di accettazione e di amore che mi permette di far verità? Come vedete, è una cosa delicata. L'ego o sciolgo l'altro? Chiedo effettivamente al Signore la capacità e la luce per amare nella verità, che non è una cosa ovvia, perché anche qui non c'è la ricetta. So scoprire il Signore dove è, e Lui è presente davvero nella fraternità, è l'altro il vero corpo di Cristo, è il Signore il fratello.
Ecco, un momento di sosta, rilettura, approfondimento del testo.
Mi scusi, volevo sapere qualcosa in più sulla preghiera in comune, se è più potente, così, è più forte, non so, che quella solitaria, così.
E cosa dite? Non... E dipende dalla verità della preghiera, perché la preghiera non è mai solitaria, anche quando ti chiudi a chiave nella tua stanza o sei in comunione col padre, col figlio e con tutti i fratelli, se no non stai pregando. Quindi anche quella è cosiddetta privata, è comunitaria, è almeno dentro la Trinità. Quindi è sempre comunitaria, però qui si sottolinea, e siccome si sta parlando della comunità, dello stare insieme, deve far parte dello stare insieme anche il pregare insieme. E il pregare insieme per quei doni che aiutano lo stare insieme, perché è come un richiamare alla nostra coscienza quelle cose per desiderarle e chiederle. E non è secondario desiderarle e chiederle, perché le cose che non desidero e non chiedo il Signore non me le può dare, anche se vuol darmele, perché io non le voglio. Quindi a questo punto il suggerire la preghiera comune all'interno del discorso sulla comunità è per suggerirci di chiedere queste cose in modo che le desideriamo e le possiamo ottenere, non solo uno ma tutti, perché sono quelle cose fondamentali per la comunità stessa. E la comunità cristiana non è semplicemente uno dei modi di vivere il cristianesimo, è l'essenza della vita cristiana, perché Dio è padre e la paternità la vivi nella fraternità.
Ma mi sento di poter dire qualcosa, se mi riesci ad esprimere, sia pure sinteticamente. Beh, la prima cosa è che giustamente ho sentito sottolineare il fatto che la preghiera comunitaria è così, ha valore se è anche la preghiera profonda partecipata del singolo. Ecco, voglio dire, può esserci il rischio di una dispersione in una specie di coralità che fa perdere un'intensità di partecipazione personale. E la seconda cosa, circa la preghiera comunitaria, se è una preghiera direi meno psichica, cioè così, che bello pregare assieme, ma è anche che bello, ma profondamente spirituale, allora sì, efficace, perché credo che domandi qualcosa e ottenga qualcosa che trascende anche la singola persona. Ecco, proprio al valore, all'effetto di unificare, costruire quindi quel corpo, quel tempio, secondo dell'uso dei paragoni nella scrittura, che è la comunità cristiana.
Io direi che, così come riflessione personale, perché poi quello nel quale ci si riscontra sempre, che la difficoltà maggiore nella correzione del fratello è nel riconoscere veramente la verità. Cioè, nel momento in cui uno è consapevole della verità, probabilmente non ha difficoltà a correggere il fratello. La difficoltà grossa nella correzione del fratello, prima di tutto, è nel riconoscere la verità che tu vuoi presentare, perché se sei convinto di questo riesci anche a trovare l'atteggiamento giusto. Sì, credo che è vero, ecco. Dopo però qualche volta, pur conoscendo la verità, non ho il coraggio di dirlo perché non ho sufficiente amore per dirlo. Tant'è vero che la correzione fraterna è passata come regola in tutte le comunità monastiche e religiose. Si chiama atto di carità, cioè atto di amore, dire a uno i suoi difetti, insomma, che poi non si osa mai farlo quasi, però è la cosa più, se fatta bene, la cosa più alta, e si sta insieme per il meglio, cioè ci si aiuta effettivamente, ognuno è abbastanza libero dall'amor proprio, si sente non giudicato, non attaccato, e questo aiuta effettivamente a crescere. È una cosa molto importante e rara, anche nelle amicizie, il dirsi la verità, sia pure di perdere l'amicizia qualche volta, invece no, dovrebbe essere rinsaldarsi. E il più bel esempio di ammonizione e correzione fraterna, mi sembra che sono certe lettere polemiche di Paolo, dove è anche durissimo nel dire certe verità e contemporaneamente tenerissimo nel dire poi che accetta l'altro. Non so se guardate le lettere ai Corinzi, anche le lettere ai Galati, coi Galati per esempio li chiama stolti, stupidi, e poi dice e vi voglio un bene che sono come vostra madre, vi sto generando adesso la seconda volta. Cioè gioca tutti i registri, dall'ira all'amore ferito, all'amore accorato, e pur di appurare la verità e farla capire alle persone che ama, ecco. Sono un modello molto bello di correzione fraterna e anche di una grossa abilità psicologica nel trovare il modo di dire la cosa, anche urtante all'inizio, che poi fa assorbire, oppure un'entrata lenta per poi arrivare al punto.
Mi sembra vero quello che ha detto il Signore fino adesso, è difficile capire la verità,
la correzione che io posso portare. Però io devo riconoscere allora di non essere proprio educato al... a me viene più spontanea la risposta cainica. Sono io il custode di mio fratello, chi sono? Sono affari miei? No, a me viene spontaneo questo, purtroppo. Per cui devo riconoscere di non essere, ripeto, educato a voler bene, a riconoscere nell'altro, anche se effettivamente è più facile farlo nei riguardi delle persone con cui hai veramente delle relazioni più profonde. Non sono educato a riconoscere nell'altro colui per il quale Gesù è morto, colui per il quale posso fare qualcosa. Ecco.
Credo che sia importante quanto dicevi. Normalmente in noi c'è la reazione di Caino, sono forse il custode di mio fratello. E poi credo c'è oggi una concezione molto relativistica anche della verità. Se lui va bene così, una cosa è il suo contrario. Per molte cose è molto buona la tolleranza, una cosa è il suo contrario, può andare benissimo. Per certe cose invece no, non va bene certe cose, è il loro contrario. La verità e la menzogna non vanno bene tutte e due, allo stesso modo. E l'amore verso l'altro, la giustizia, intesa in senso profondo, e l'ingiustizia non vanno bene allo stesso modo. Cioè c'è il pericolo di fare un frullato omogeneo di una cosa e del suo contrario, che è pericolosa, ecco. E poi diventa vero solo quel che mi conviene sul momento, alla fine. Quindi c'è sotto sotto un raffinato egoismo che si pone come principio di verità assoluta, dicendo la verità non conta, è quel che mi conviene. No, non è così. E quindi c'è sotto una mentalità oggi un po' da dominante che ci impedisce anche la correzione fraterna, ma sei un fondamentalista, sei un fanatico. Se dici una cosa, ma se è vera è giusto dirla, se è il caso, anche se l'altro può non condividerla, almeno sul momento, cioè, non è facile.
Se per non parlare di una mentalità, effettivamente ci possono essere oggi dei rischi. Si potrebbe farne un elenco, un rischio potrebbe essere proprio quello di dire ma ciascuno si fa i fatti propri, e, però può essere anche una forma veramente di indifferenza nei confronti dell'altro. Si faccia i cavoli suoi, gli capiti quel che vuole. Può esserci il rischio proprio anche di un relativismo, come dicevi, nel senso di dire sì, va bene, io ritengo questo, ma può darsi che lui ritenga diversamente, e allora va bene, io vado avanti con la mia filosofia di vita, lui va avanti con la sua. Sì, forse partendo non da così, dalla volontà di riformare il mondo, di riformare l'altro, ma partendo da un atteggiamento che vuole essere di amore vero, perciò rispettoso, ma rispettoso della verità, rispettoso di me, rispettoso dell'altro, credo che qualcosa si possa dire, qualcosa può essere detto. E nell'esperienza di una comunicazione che nasce appunto non da malcontento, ripicca, contrarietà, disappunto, in questa esperienza di comunicazione che nasce da amore si sente che c'è qualcosa che ci trascende. Direi che è un modo con cui si percepisce Dio stesso. Sì.
E se voi notate, facciamo spesso un tipo di correzione fraterna in modo sbagliato. Il brontolare, il malumore, mettere giù il muso, c'è infinite forme, no, di correzione, e che sono dei piccoli aborti di correzione fraterna, o vorrebbero essere, che alla fine guastano i rapporti in modo notevole, se non vengono interpretati, letti, capiti, smascherati e visti. Se c'è sotto qualcosa di vero da dire, dillo, se c'è niente lascia perdere. Se invece no, ci sono forme infinite larvate di difesa, di rimprovero, di ricatto, di ripicca, di vendetta, no? In ogni atteggiamento, che varrebbe la pena che sia riconosciuto, e se c'è qualcosa da dire lo si dica, se c'è niente la si smetta. Anche nei rapporti di coppia è tremendo. Cioè, la verità è una cosa importante. E fa effettivamente crescere l'amore, gli dà, senza carità non c'è vero, e senza carità e verità non c'è amore vero. Sì.
Volevo sottoporre anche i casi un pochino sfumati. È facile, relativamente facile, dire ha commesso una colpa e allora cerco di aiutarlo, questo fratello. Ma quando questo fratello è convinto proprio dentro di sé che quella non è una colpa, è... provi a dirglielo, e magari ha un carattere tale che è ombroso e non accetta il contraddittorio, non accetta neanche con la forma più benevola di sentirsi dire, anche un po' per la convinzione che quella non è una colpa, un po' per un certo atteggiamento di carattere, e a un certo punto ti viene il dubbio, ma se lui non è convinto che quella è una colpa, allora manca, e la sostanza non è gravissima, allora manca la piena avvertenza e il deliberato consenso, come si diceva il catechismo di una volta. Per fare del male occorre la materia grave per fare il peccato mortale, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Questa persona non ha la piena avvertenza e quindi neanche il deliberato consenso al male, è convinto che quello... facciamo un esempio banale, non paga le tasse, è convinto che sia giusto non farlo, hai voglia a dirglielo, hai voglia a... e magari ti salta addosso, e lo perdi invece che avvicinarlo. Ecco, in casi di quel genere, in cui è difficile far capire che quella è veramente una colpa, che quella è veramente una cosa fatta male, conviene a un certo punto fermarsi, ritrarsi, aspettare che maturi, oppure tornare a insistere, fargli parlare del fratello, fargli parlare della comunità.
E credo un po', prendiamo l'esempio del pagare le tasse. In privato è bene non dirlo, se no l'altro si arrabbia. In pubblico è bene dirlo, bisogna pagarle, è dovere di giustizia. Quindi certe cose che non si possono dire in privato si possono dire in pubblico molto bene. Offendi nessuno e offendi tutti. Cioè, si richiamano i principi. Ed è giusto che i principi siano giusti. Poi con la persona si vede quel che si può ottenere, e deve essere la cosa in questione qualcosa di molto grave e di pubblico, non semplicemente qualcosa che mi scoccia. Semmai quella persona starò attento a non sposarla, se non ci riesco. Anche nel matrimonio ci vuole un dialogo, potersi dire le cose, se no non si sta insieme. Quindi si sta attenta, va bene, non la si esclude, però non si può neanche parlarci insieme. Si suppone mediamente in una comunità, però che ci si possa parlare insieme, ci si possa anche aiutare. Qui si intende su cose però grosse. E, tant'è vero che se si arriva a considerare un pagano e un pubblicano è perché le ha commesse molto grosse, e per di più a livello pubblico. e quindi va aiutato. È un modo di cercare la pecora smarrita perché non si perda, ecco, mi sembra nel contesto questa correzione fraterna. E riguadagnare uno alla fraternità che ha perso la fraternità. Non è semplicemente, penso, il far notare a uno un difetto, no? Poi invece c'è nel vivere insieme comunitario, delle comunità religiose o delle famiglie o delle coppie, quell'arte di stare insieme per il meglio, che è il farsi notare anche quelle cose negative dalle quali si può uscire o che si possono chiarire, e il che serve a crescere, ecco. La pazienza pure serve a crescere, ma non basta da sola, voglio dire, ecco. C'è il momento in cui oltre alla pazienza è necessaria anche la verità. L'altro mi pesta i piedi e crede di farmi un piacere, gli dico no, non mi fai un piacere, se proprio vuoi pestalo, ma a me non piace. Poi dopo veda lui quel che vuol fare, ma credo che sia anche giusto una certa franchezza di rapporti, una non ipocrisia. Almeno l'altro sa che ha davanti un fratello e sa cosa pensa. Poi lui magari penserà il contrario, mi andrà bene anche il suo contrario, ma non gli ho negato la mia parte di verità, almeno, non pretendendo che sia assoluta. Se vedete c'è anche un passaggio, perché finché è una cosa che osservo io, c'è il beneficio di inventario, posso sbagliare. Se ricorro a due e tre mi dicono, ma taci, sei scemo, questa cosa, lascia perdere. No. Il filtro di due e tre o della comunità serve anche per far capire se è il caso o no. Io credo potrebbe esortare questo almeno a fare una cosa, a saper dialogare e accettare in spirito benevolo le osservazioni dell'altro in casa, almeno. Sarebbe già una grossa cosa.